Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Hare Krishna, Haribol. Eccoci qua per un'altra puntata di Fuori dal Tempo. Una selezione dall'archivio dei migliori programmi di RKC. RKC Radio Krishna Centrale, la radio del movimento Hare Krishna. Certamente fra tutti gli argomenti trattati in questi anni da RKC e dai suoi collaboratori, naturalmente tutti quanti filtrati attraverso la coscienza di Krishna, l'argomento più amato, che non si può nemmeno definire un argomento, diciamo che è proprio il filo conduttore di tutti gli argomenti, di tutto quello che fanno e che pensano i devoti, sono senz'altro le parole dirette di Sua Divina Grazia, essi Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Infatti è lui Prabhupada che ci ha tradotto questi antichi testi, più antichi del pianeta, i Veda, conoscenza, perché altrimenti sarebbero rimasti chiusi nel segreto della lingua sanscrita, che anche se è vero, è la lingua sanscrita, è la nostra lingua originale, la lingua che si parla nel mondo spirituale, come abbiamo dimenticato Dio Krishna, la persona suprema, il nostro unico amore. Come abbiamo dimenticato chi siamo noi, anime spirituali eterne, ci siamo identificati con questo corpo materiale. Nello stesso modo abbiamo dimenticato, naturalmente, anche il sanscrito, questa meravigliosa lingua che non si parla ma si canta. E come dicevamo, se non c'era Srila Prabhupada che ci traduceva questi antichi testi in un modo corretto, così com'è, senza interpretazioni, speculazioni, in modo che noi potessimo percepire così, in modo così chiaro e diretto, che è vero, questa è la nostra antica conoscenza. Ed è proprio dovuto a questa percezione, viene direttamente dalla nostra vera natura, viene dall'anima, che questi libri, Sua Divina Grazia, Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada, devono il loro successo in tutto il mondo. Quindi andiamo ad ascoltare cosa ci può insegnare oggi Srila Prabhupada sulla vita, sul mondo, su tutto. Srila Prabhupada ha parlato di tutto nei suoi anni che girò intorno al mondo, istruendo i suoi discepoli. Perché? Perché queste traduzioni, questi insegnamenti sono i codici di legge per i prossimi 10.000 anni. Certamente, perché se non lo sapete, la coscienza di Krishna avrà uno splendore in questo Kali Yuga di 10.000 anni. Quindi a noi l'onore di essere i pionieri, anche se così con qualità molto limitate, con capacità molto limitate, però stiamo tentando di avviare questo movimento, questa coscienza di Krishna in questi 10.000 anni, che comunque andrà avanti. Quindi ascoltiamo con attenzione le parole di Srila Prabhupada.
Oggi Srila Prabhupada ci dà un'altra un'altra sequenza di informazioni e di istruzioni su come possiamo noi capire come possiamo tornarci nel mondo spirituale. L'argomento di oggi, infatti, di questa conversazione tra Srila Prabhupada e alcuni suoi discepoli a Parigi durante l'estate del 74, la potremmo definire il potere fa la legge. Inizia il discepolo dicendo: ieri sera nella tua conferenza hai fatto un'analogia che se la gente non segue le leggi di Dio saranno puniti da Dio, proprio come vengono puniti per aver disobbedito alle leggi dello Stato. Così i giovani penseranno che tu sei un fascista. Srila Prabhupada risponde: ma questo è ciò che veramente succede in tutto il mondo, come possono negarlo? Governo oggi vuol dire il potere che crea la legge. In qualche modo tu ottieni potere e allora hai ragione. È una questione di quale gruppo ottiene il potere. Il discepolo dice: ma loro vogliono dare il potere alla gente, al popolo. Dice la Prabhupada, risponde: come sarà possibile? Sono così tante persone e così tante differenti opinioni. Tu hai la tua gente, qualcun altro ha la sua gente. Non appena tu vuoi dare potere alla tua gente, gli altri si opporranno. Questa è la natura umana. Non puoi cambiarla. Loro pensano che il potere dovrebbe essere dato alla gente, ma sono molte altre persone che non saranno d'accordo. Questa è la natura del mondo materiale. Ognuno è invidioso degli altri. Ma questi mascalzoni non hanno intelligenza per capire questo fatto. In India c'era Gandhi, un gentiluomo, un politico molto bravo, ma fu ucciso. Così tu non puoi interrompere questo fatto. È la natura del mondo materiale. Ognuno è invidioso degli altri. Non sarai mai capace di trovare un gruppo di materialisti che siano perfetti. Così, perché loro dicono date il potere al popolo? Loro sono semplicemente dei mascalzoni. Quindi, nello Srimad Bhagavatam si dice Paramo Nirmatsaranam Satam. La coscienza di Krishna è per le persone perfette e non invidiose. Coloro che non sono coscienti di Krishna devono essere invidiosi. Dovunque tu troverai competizione. Krishna aveva dei nemici, Gesù Cristo aveva dei nemici, o altrimenti perché sarebbe stato crocifisso? Lui non aveva nessuna colpa, stava predicando la coscienza di Dio, tuttavia fu crocifisso. Questo è il mondo materiale. Anche se uno è perfetto, ciononostante egli avrà dei nemici. Come può impedire questo? Loro dicono, date il potere al popolo, ma non appena ci sarà un buon gruppo di persone al governo, un altro gruppo si alzerà in piedi contro di questi. E si diranno, date il potere a noi, così dov'è la vostra perfezione? Non c'è perfezione, quindi dobbiamo abbandonare ogni collegamento con questo mondo materiale e questa sarà la perfezione. Il discepolo chiede, ma come possiamo evitare l'anarchia ed avere un buon governo se bisogna abbandonare ogni connessione con questo mondo? Sì, risponde Srila Prabhupada, questo è il punto. Bisogna seguire una autorità perfetta. E il discepolo risponde: e questo era il punto su cui loro non erano d'accordo. Tu proclami di dover seguire un'autorità superiore. E Srila Prabhupada risponde: se tu vuoi una società perfetta, devi seguire una perfetta autorità. Non puoi trovare perfezione attraverso la politica mondana. Devi seguire le vere, reali, riconosciute autorità, le anime perfette, liberate. Questo era il sistema della cultura vedica. L'autorità era il Signore Krishna e la letteratura vedica, e la società era diretta da Manu, l'antenato e il datore delle leggi del genere umano. E la Manu Samhita, Mahajano Yena Gata Sapanta. Per raggiungere la perfezione, noi dobbiamo seguire i Mahajans, cioè autorità perfette e realizzate nel sé. Però, replica il discepolo, questi giovani dicevano che persino le autorità spirituali sono imperfette. Srila Prabhupada risponde: loro possono dire questo, ma perché dovremmo accettare la loro opinione, l'opinione di alcuni bricconi imperfetti? La loro unica idea di autorità è: il potere fa la legge. Per esempio, quel gruppo di ieri stava chiedendo potere alla gente, potere al popolo. Così loro hanno qualche potere e stanno facendo pressione, dicendo: devi accettare questa idea. E questo avviene in tutto il mondo. Il potere fa la legge. Tutti i mascalzoni stanno combattendo l'uno contro l'altro, e colui che è un po' più potente diventa prominente. E questo è tutto. Il discepolo risponde: loro dicono che questo accade sempre, in ogni caso, con ogni autorità. È semplicemente il fatto che qualche leader, qualche capo che si è spinto in avanti, è solo qualche capo che si è spinto in avanti, che è diventato prominente. E così loro hanno rifiutato ogni tipo di autorità. Sì, risponde Srila Prabhupada, poiché tutte le loro cosiddette autorità sono state imperfette, ma c'è un'autorità perfetta anche, Krishna, la persona suprema, Dio, e ogni autorità che segue e insegna in accordo alle istruzioni di Krishna è anche perfetta. Questa è l'autorità. Noi, devoti coscienti di Krishna, stiamo esattamente seguendo l'autorità di Krishna. Nel presentare la coscienza di Krishna, noi stiamo semplicemente presentando le parole di Krishna e cercando di convincere la gente. Ecco una vera autorità. Se voi seguite, allora sarete felici. Krishna dice: arrenditi a me. E noi diciamo: arrenditi a Krishna. Noi sappiamo che Krishna è perfetto e che arrendersi a lui è la perfezione. E ogni volta che noi parliamo, noi citiamo sempre Krishna e i rappresentanti di Krishna. Il discepolo chiede: ma perché qualcuno si possa arrendere? È necessario che abbia fede in colui che gli sta chiedendo di arrendersi? Sì, risponde Srila Prabhupada, ci deve essere la fede. Quindi nella Bhagavad Gita Krishna per prima cosa dà prova che lui è la verità assoluta, poi chiede di arrendersi. Ma tu hai bisogno di avere intelligenza per arrenderti, per capire questo è Krishna, e poi arrenderti. Nella Bhagavad Gita Krishna non dice all'inizio devi arrenderti, prima egli spiega ogni cosa, il corpo, l'anima, ogni forma di yoga, tutti i tipi differenti di conoscenza. Poi egli dà la conoscenza più confidenziale. Abbandona ogni cosa e semplicemente arrenditi a me. Ognuno in questo mondo materiale è imperfetto. Senza una sottomissione volontaria a una persona perfetta, ognuno è imperfetto. Ma colui che si è completamente arreso a Krishna o al suo rappresentante è perfetto. Ma se tu non ti arrendi all'autorità perfetta, allora rimarrai un farabutto imperfetto. Tu puoi essere Napoleone o puoi essere una piccola formica, ma noi vogliamo vedere se tu ti arrendi a Krishna o no. Se non ti arrendi, allora sei un mascalzone. E questo è tutto. Allora, questa è la visione chiara del puro devoto. Il potere fa la legge, chi ha potere crea la legge, ma però questo potere, questa legge, questa autorità saranno tutte imperfette, perché non saranno in relazione a Krishna, a Dio. Mentre invece colui che si arrende a Dio, alla persona suprema, a Krishna, allora diventa una persona perfetta, perché Krishna è perfetto. Che bisogna seguire i passi di un'autorità, che bisogna arrendersi a un'autorità, questo è un fatto indubbio. E questo avviene anche quotidianamente nella vita di ognuno di noi. Non è che noi dobbiamo pensare che non ci arrendiamo mai a un'autorità, che siamo tutti autodidatti. No, assolutamente, ognuno in qualche modo ha accettato un'autorità, anche se magari indirettamente, attraverso un libro, attraverso la televisione, attraverso un giornale, attraverso delle parole dette da qualcun altro. Comunque tutti stanno accettando costantemente delle autorità, perché in effetti non possiamo apprendere se non accettiamo qualcuno che ci insegna. Ora però bisogna stare molto attenti nel campo spirituale ad accettare il vero maestro spirituale, la vera guida, a non prendere qualcuno che invece non è altro che un imbroglione, che ci farà solamente perdere tempo ed energia. Ma dobbiamo cercare veramente qualcuno che è in grado di darci la vera guida spirituale. E come possiamo noi capire chi sarà questa persona? Noi che non abbiamo nessuna conoscenza riguardo alla materia spirituale. La cosa migliore che possiamo fare è osservare i frutti, osservare attentamente, facendo proprio un esame millimetrico, micrometrico, di ogni tipo di maestro, di guida spirituale che possiamo incontrare nella nostra esistenza. E dobbiamo anche capire, tenere presente, che i più grossi problemi dell'umanità non sono la fame nel mondo, non sono la guerra, non sono la lotta politica di classe, non sono l'inquinamento, eccetera. I più grossi problemi dell'umanità sono la nascita, la malattia, la vecchiaia e la morte.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Fuori dal tempo. Eh sì, se avessimo delle persone coscienti di Krishna a dirigere la nostra società, sicuramente molte, ma molte cose sarebbero diverse. Sicuro, sicuro. Infatti, bene o male, c'è sempre un'insoddisfazione da parte degli elementi che compongono la società, cioè le persone. Una prova di questa insoddisfazione è senz'altro il dilagare dell'uso di intossicanti. Dai più leggeri, che praticamente tutti consumano, vediamo sigarette, alcolici, che poi sono leggeri per modo di dire, nel senso che hanno un modo di accalappiare le persone diverso, e soprattutto diciamo che fanno meno effetto dal punto di vista così di come se ne sente parlare, dal momento che chiaramente sono legali. se fossero illegali se ne sentirebbe parlare molto di più. E fanno molto male anche fisicamente. Però c'è anche il dilagare di intossicanti molto più forti anche. Cioè quegli intossicanti che vengono presi al di là di ogni restrizione legale, al di là di ogni così malessere fisico. E questo perché? Questo perché nelle persone, nei giovani soprattutto, c'è una costante ricerca di fiducia in qualcuno o in qualcosa e non si trova. Allora c'è un così guardarsi al di dentro, dentro nelle vene, dentro nella testa, dentro nel cuore. Naturalmente queste lenti colorate che si usano per guardarsi dentro non sono le migliori per scoprire poi chi siamo veramente. E quindi una gran confusione, purtroppo. Però un dato di fatto è che molti ragazzi che così erano vittime più o meno di questo problema degli intossicanti, una volta conosciuta la coscienza di Krishna, una volta conosciuto Srila Prabhupada, hanno troncato senza difficoltà, immediatamente e senza ricadute, queste attività. Quindi, si parla di fede, si parla di fiducia, si parla di rivelazioni autentiche che toccano direttamente la nostra vera conoscenza, la nostra vera coscienza, il nostro vero essere. Comunque andiamo a sentire su questo argomento intossicanti, autorità migliori, senz'altro di me, in materia. Cominciamo con Somakha Maharaj.
Allora, l'intossicazione viene negata appunto anche da tutte le scritture, non è che sia qualcosa che noi abbiamo concepito, che noi abbiamo pensato, no, l'intossicazione è negata dalle scritture, appunto possiamo vedere le scritture dicono di non uccidere, quindi già questa affermazione è sufficiente per negare la possibilità all'uomo di intossicarsi. In effetti ci sono tante citazioni nelle scritture sopra questo fatto, anche se qualcuno cerca di sostenere che non sia così. Abbiamo qui per esempio una citazione sempre dal Vangelo della Pace, appunto un Vangelo apocrifo. Apocrifo in effetti anticamente significava un Vangelo che era dedicato a un particolare argomento, mentre che poi col passare del tempo hanno cambiato il significato di questa parola apocrifo dicendo che significa un Vangelo non autentico, però qui troviamo in effetti che questo Vangelo detto apocrifo è di Giovanni, quindi è del discepolo più caro a Cristo, il quale appunto ha compilato questo Vangelo della Pace. E in questo Vangelo della Pace viene detto: e non prendete piacere in nessuna libagione né nel fumare, che procedono da Satana, cose che vi tengono svegli la notte e vi fanno dormire il giorno, perché io ve lo dico in verità, il fumo e tutte le bevande di Satana sono delle abominazioni agli occhi del vostro Dio. Quindi possiamo vedere qui non solo spiega il fatto che l'intossicazione, il bere, il fumare sono delle abominazioni, ma anche ci spiega il risultato, ci fanno dormire, rimanere svegli il giorno, la notte e dormire il giorno, quindi fanno sì che la vita dell'uomo diventa anche rovesciata, mentre che la notte è fatta per dormire, come sempre in questo Vangelo della Pace Cristo spiegava che quando l'uomo alla notte dorme, su di lui vegliano gli angeli di Dio, mentre che di giorno la sua giornata è fatta per dedicare il suo lavoro a Dio. Un'altra affermazione che c'è in questo Vangelo della Pace, che viene quindi a cancellare altri dubbi che potrebbero sorgere dal fatto che appunto si dice, o almeno la gente dice, ma Gesù beveva il vino. Invece no, vediamo qui cosa dice in questo Vangelo, dove Cristo dice ai suoi discepoli o a coloro che lo ascoltavano quali sono le sostanze o le cose che dovrebbero mangiare in accordo a differenti tempi dell'anno. Allora qui dice: fin dall'inizio del mese di Giar, maggio, mangiate l'orzo. Durante il mese di Sivan, giugno, mangiate il frumento, la più perfetta delle erbe recanti semenze, e procurate che il vostro pane quotidiano sia fatto di frumento, affinché il Signore possa prendere cura del vostro corpo. Durante il mese di Tammuz, luglio, mangiate frutti acidi, ribes, uva di palude, affinché il vostro corpo dimagrisca e Satana venga scacciato. Durante il mese di Elul, settembre, raccogliete l'uva affinché il suo succo vi serva da bevanda. Molto importante da notare che qui parla di succo e non parla di vino. Qualcuno potrebbe dire: ma il succo di uva è vino. No, no, non è così. C'è il succo d'uva e c'è il vino, sono due sostanze ben differenti. Il succo d'uva è appunto uva che viene spremuta e poi filtrata subito, come naturale quando voi fate per esempio il succo di mela, no? Se qualcuno fa il succo di mela, cosa fa? No? Passa la mela in un frullatore e poi la filtra per levare tutte le sostanze, diciamo, che rimangono solide ed avere questo succo così liquido e buono da bere. Nello stesso modo, se noi vogliamo fare succo di uva, come qui dice, appunto voglio ancora rileggere questo paragrafo, durante il mese di Elul, settembre, raccogliete l'uva affinché il suo succo vi serva da bevanda, quindi parla di succo. Questo succo come si fa? Si spreme l'uva e poi si filtra in maniera che rimanga la sostanza liquida da bere, senza i semi dentro, senza la buccia, senza il racimo e tutto quanto, no? Cioè solo il succo. E facendo in questo modo avremo del succo d'uva, e questo succo d'uva dura a lungo tempo. Se non ci credete, potete venire qui a Villa Brindavana e assaggiare il nostro succo d'uva, ce ne abbiamo ancora, e potrete gustarlo. Tutti quanti possono venire qui e assaporare il delizioso succo d'uva, che appunto non è alcolico. Perché? Perché l'uomo, per poter avere il succo d'uva alcolico, ha creato uno stratagemma, no? Cosa fa? Schiacciano l'uva, cioè fanno il succo, no? Schiacciano l'uva, però cosa succede? Che dopo gli lasciano dentro la buccia, gli lasciano dentro i semi, gli lasciano dentro il racimo, tutto quanto lo lasciano dentro nel succo, in maniera che queste sostanze inizino un processo di fermentazione, no? Essendo queste sostanze destinate a fermentare, fanno iniziare il processo di fermentazione del succo, che naturalmente poi, contenendo delle sostanze zuccherine, queste sostanze zuccherine attraverso la fermentazione si trasformano in alcol. Però questo non è la cosa naturale, no? Quando si dice succo, appunto vuol dire strizzare, filtrare. Se noi facciamo questa attività con l'uva, strizziamola e filtriamola, verrà appunto del succo, o quello che è comunemente chiamato mosto o vin dolce. Cioè vin dolce perché appunto è dolce, quindi lo zucchero non si è trasformato in alcol, quindi non è alcolico. Venite ad assaggiarlo a Villa Brindavana. Quindi possiamo vedere che anche Cristo, in varie occasioni, in effetti potremmo citare varie occasioni nel quali Cristo stesso ha proibito categoricamente l'intossicazione, ha proibito il bere, ha proibito il fumare, ha proibito queste attività che sono degradanti per l'uomo. Però qualcuno potrebbe, ma come mai da centinaia, da migliaia di anni tutti quanti continuano a fare queste attività, continuano a bere, continuano a fumare, continuano a fare tutte queste attività, come mai? Beh, per dare una piccola spiegazione a questo, a questa posizione dell'uomo, leggiamo una iscrizione che è fatta, che è posta all'esterno della cattedrale di Lübeck. Davanti alla cattedrale di Lübeck c'è questa iscrizione che appunto appare su una tavola incisa, e l'iscrizione dice: mi chiamate Redentore e non vi lasciate redimere, mi chiamate la luce e non mi vedete, mi chiamate il cammino e non mi seguite, mi chiamate la vita e non mi desiderate, mi chiamate Signore e non mi servite, mi chiamate Sapienza e non mi interrogate, mi chiamate il Maestro e non mi credete, mi chiamate Onnipotente e non confidate in me. Se un giorno non vi riconoscerò, non vi stupiate.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Sentito, è una cosa sicura che tutte le autorità in materia spirituale confermano, che soprattutto per chi si interessa di vita spirituale e di realizzazione del sé, prendere intossicanti non è assolutamente consigliato. Ma come dicevamo prima, in quegli anni dove scoppiò qualche anno fa, improvvisamente la controcultura, la contromusica, la contro tutto, insomma, contro società, contemporaneamente veniva fuori questo dilagare degli intossicanti, proprio dovuto, come dicevamo prima, a uno scontento generale dei valori della vita che questi giovani riuscivano a trovare guardandosi intorno. Però, contemporaneamente in quegli anni cosa succedeva?
Bene, forse non molti di voi lo sapete. Comunque, contemporaneamente all'apertura di questa cultura degli anni 60, esattamente verso il 1965, accadeva un qualcosa. Mentre la cultura hippie, la nuova cultura, la cultura di questo qualche cosa che voleva essere differente, che voleva essere alternativo, contemporaneamente alla liberalizzazione di tutto quello che era materiale, arrivava in America, ovvero sia nella capitale della liberalizzazione di qualsiasi cosa, arrivava un personaggio particolare. Voglio dire meglio, contemporaneamente quando tutti pensavano che la perfezione della vita sia liberalizzare completamente ogni forma di intossicazione, di vita sessuale, di speculazione mentale, arrivava invece in America, proprio nel centro, nel cuore che pulsava sangue, sapete, il cuore pulsa sangue in tutto il corpo, alla stessa maniera l'America, ovvero sia New York, pulsava queste informazioni e questa ricerca in tutte le parti del mondo. E proprio in America, nella parte più povera, nella parte più degradata di New York, ovvero sia la Bowery, viveva un personaggio particolare che era venuto dall'India con una nave di carico merci. Ecco, questo personaggio si chiamava Bhaktivedanta Swami Prabhupada e lui predicava contro gli intossicanti. Questo era molto speciale, particolare, perché lì era il momento in cui tutti predicavano e questi intossicanti, queste sostanze facevano bene, innalzavano la coscienza, illuminavano il cuore, addirittura che facevano che queste persone avrebbero arrivato a contatto con la realtà trascendentale. Invece arrivò questo personaggio di nome Bhaktivedanta Swami Prabhupada, come venne chiamato successivamente dai suoi discepoli. Lui disse: no, non prendete LSD, non prendete hashish, non prendete marijuana, non prendete rovina, non prendete nessuna sostanza intossicante, perché questo, in ultima analisi, ve ne accorgerete, non farà altro che danneggiarvi. Bene, allora Bhaktivedanta Swami Prabhupada venne e disse a tutte le persone che venivano al tempio: non prendere intossicanti, il mantra di Krishna vi potrà dare tutta la soddisfazione che cercate, automaticamente non avrete bisogno di intossicanti, non avete bisogno per accedere a una realtà superiore, trascendentale, non ne avete bisogno affatto, semplicemente per favore cantate di Krishna, danzate mentre cantate questo mantra e ve ne accorgerete, non avrete bisogno di nessuna sostanza intossicante. Bene, io volevo ora, come canzone, volevo mandarvi un pochettino la voce di Bhaktivedanta Swami Prabhupada e farvi sentire come effettivamente la sua voce è pura, pulita, priva di ogni desiderio materiale. E lui, immaginate, a New York nel 1965 predicava contro gli intossicanti ed ebbe un così grande successo e fece migliaia, decine di migliaia di discepoli in tutto il mondo, sebbene certamente lui non era a favore della liberalizzazione non soltanto degli intossicanti ma di qualsiasi altra attività materiale. Quindi io direi ora di ascoltare Srila Prabhupada. Bene, allora resteremo in compagnia, in buona compagnia di Srila Prabhupada per 5-10 minuti e poi ci risentiremo, potremo trattare ancora e parlare un attimino di più dell'idea di Srila Prabhupada per quanto riguarda gli intossicanti e poi passeremo al programma successivo.
Sata sevamanam govindam adipurusam tamam bhajami govindam adipurusam tamam bhajami Govindam Adi Purusham Govindam Adi Purusham Kamaham Najami Tavane Prakara Sadmasu
ప్రకాశం గోవిందం ఆదిపురుషం కళావిలాసం శ్యామం త్రిమంగళలితం నియత ప్రకాశం గోవిందం ఆదిపురుషం తమాం భజామి. వనమాల వంశీ రత్నాంగదం ప్రణయతేని కళావిలాసం శ్యామం త్రిభంగళలితం నియత ప్రకాశం గోవిందం ఆదిపురుషం తమాహం భజామి. చింతామణి ప్రకర సద్మసు కల్పవిక్కల క్యాబృతేషు రవిమాలయంతం లక్ష్మీసహస్రశత సంభ్రమ సేవమానం గోవిందం నాదిపురుషం తమ.
Sasha Sapalandria Vetti Manti Passanti Quanti Calayanti Tirangiaganti Kalata Manamala Bangsi Rattangadang Pranaya Keri Kalabilasam Shyamang Trimhangalalitam Niyata Prakasam
Hare Bol, Hare Krishna. Allora, sei sempre all'ascolto di RKC, Radio Krishna Centrale, e stiamo trasmettendo qui dalla Sicilia, da Catania. Naturalmente queste registrazioni probabilmente si verranno sentite in tutto il territorio nazionale, in tutte le altre parti dove stiamo trasmettendo, e speriamo che questo programma vi sia piaciuto. Ora stiamo trattando un pochettino della droga, degli intossicanti in generale, ma appunto specificatamente un po' di più della droga. Abbiamo sentito anche il parere per quanto riguarda la liberalizzazione di alcuni personaggi molto importanti. Ecco, ne volevo magari menzionare un altro, ovvero sia Sebastiano Adamo, che è uno scrittore siciliano, e lui si diceva completamente contrario alla liberalizzazione della droga, e si dice che se ne parla da anni e tutto rimane nel crepuscolo di un limbo, e preliminare sarebbe stato risolvere la questione se valga di più salvare le vittime o punire i colpevoli. Beh, penso che bisogna salvare le vittime, senz'altro punire i colpevoli contemporaneamente. Comunque, continuiamo. Una scelta di campo indispensabile entro cui poter collocare la domanda in oggetto, poiché a me pare che la domanda medesima sia soprattutto il segno di una impotenza. Liberalizzazione come tentativo o scommessa, peraltro, che non si fa e che non si può fare, forse soltanto un meno peggio. Beh, senz'altro questo è totale impotenza, nessuno può fare niente, perché quando il soggetto ha determinati desideri, la società poi è composta da soggetti, da individui, quindi automaticamente la società è forzata a cambiare, a soccombere a quegli individui. Questa è una mia disquisizione personale, che entro nell'opinione di Sebastiano Adamo. Ma continuiamo, e Adamo dice: vendiamo le dosi in farmacia e i colpevoli cadranno da sé come le zecche da un cadavere. Per le vittime non si prospetta nulla. D'altra parte, proprio la riconosciuta impotenza sociale a controllare il fenomeno delle rovine legittima il sospetto che potrebbe venir meno le garanzie eventualmente predisposte per governare il fenomeno. C'è il rischio, cioè, che le dosi legali trasmigrino di colpo in un mercato nero qualsiasi, il quale, come è noto, da tempo è diffuso nelle stesse carceri. Quindi io sono contrario alla liberalizzazione della droga in genere. Bene, precedentemente abbiamo sentito la voce di Srila Prabhupada che cantava, e senz'altro non speculava sul problema, ma Prabhupada, venendo in Occidente, ha dato la giusta soluzione. Qual è questa giusta soluzione e perché cosa ci dice questa la giusta soluzione? Beh, i fatti parlano chiaramente, i risultati ci sono stati, decine e decine di giovani hanno trovato quel qualche cosa che gli mancava, ed era per questo che si drogavano perché gli mancava qualcosa. Prabhupada gliel'ha dato, di conseguenza ora a questi giovani non mancano altro. Lo Srila Prabhupada ha detto che effettivamente una persona prende intossicanti per dimenticare la realtà, per riuscire, per imparare, perché vuole conoscere un qualcosa di superiore, ma questo qualcosa di superiore non si conosce con la droga, bensì si conosce con la conoscenza trascendentale, avvicinando un autentico maestro spirituale. Bene, Srila Prabhupada ha detto che noi non siamo questo corpo materiale ed è proprio il contatto e l'identificazione con questo corpo materiale che ci rende completamente frustrati e insoddisfatti. Srila Prabhupada ha detto: non vi preoccupate, non prendete allucinogeni, non fate questo, non fate quest'altro, semplicemente cantate Hare Krishna, danzate in felicità, studiate questa filosofia e non avrete più bisogno di alcuna sostanza intossicante.
They went to the studio and someone knew him. Someone knew the TV showman. He came to our homeroom party and played records, and when he left in the hot noon sun and walked to his car, we saw the Chooks had written F-U-C-K on his...
Beh, allora Srila Prabhupada continuava a dire che noi sarebbe stato veramente necessario quello di fondare un'associazione che posso dare rifugio a tutte quelle persone che non hanno desiderio di vivere in una società che forzatamente l'ha condotta a prendere droghe e ad altre cose. Per quale motivo? Perché essendo una società fondata su un concetto filosofico, materialistico, automaticamente tutti hanno sviluppato una certa insoddisfazione, e questo ha causato questo fenomeno negativo che si chiama appunto il fenomeno della droga. Naturalmente è molto facile per tutti coloro che hanno compreso questo concetto riunire tutti i fenomeni negativi sociali sotto questa unica bandiera. Noi quindi proponiamo una spiritualizzazione della società, proponiamo che tutte le persone che ci ascoltino prendano japa in mano, prendano gli strumenti in mano e cominciano a cantare Hare Krishna. Io penso che questa sia una proposta concreta nella lotta contro la droga.
Open shirts and raise collars.
Non soltanto, anche un'altra proposta positiva è quella di venire a vivere nei nostri centri. Noi abbiamo dei bellissimi centri, abbiamo un bel centro qui a Catania anche, ma il nostro centro più bello senz'altro si trova vicino Firenze, San Casciano, Val di Pesa, a Firenze appunto, ed è Villa Vrindavana. Villa Vrindavana è un posto veramente molto bello, immerso nel verde, vicino a un bellissimo boschetto, e lì vive il quantitativo più grande di devoti di Krishna di tutta Italia.
Amen. You want girls, pills, grass, come on. I show you a good time. This place has everything. Come on, I show you.
Nothing's good, the news is bad.
Bene, prima avete ascoltato Jim Morrison dei Doors, anche lui purtroppo prendeva droghe, purtroppo anche lui ha fatto una brutta fine. Comunque anche noi, anche a lui abbiamo consigliato una volta, quando siamo riusciti ad incontrarlo, perché non canti Hare Krishna? Per quale motivo non diventi un devoto di Krishna?
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Fuori dal tempo. Bene, 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 bene. E siamo arrivati a che cosa? All'intervista. Oh, certamente molte, molte sono state le interviste fatte dai devoti di Krishna in questi anni. A tutti i visitatori che sono venuti a trovarci nei nostri vari centri. E veramente molte erano anche interessanti. e veramente tante tante state le persone che dai diverse età, da diversi strati sociali, da diverse attività sono venute a qui a interessarsi della coscienza di Krishna. Abbiamo qui delle interviste di Krishna Chaitanya Das. Oh, sentiamo qualcosa.
Cosa fai tu a Empoli?
Io lavoro, sono commerciante, lavoro.
Che cosa commerci?
Commercio in prodotti per agricoltura.
Agricoltura? Tipo fertilizzanti, cose così? Noi siamo per un'agricoltura disinquinante.
L'avevo capito.
Poca chimica, anzi, meno possibile. Tu invece commerci in prodotti chimici, probabilmente.
Commercio in prodotti per trarre il massimo dall'agricoltura.
Ottimo. Quando si parla di massimo e di minimo, bisogna fare discorsi a lunga scadenza. Sono molte cose. Mi viene in mente per associazione un articolo che leggevo qualche giorno fa a proposito del consumo di carne, che è abitudine ormai da molti anni di usare estrogeni per gli animali, la loro alimentazione, per gonfiarli. No, adesso non c'entra niente col tuo commercio in particolare.
No, non è vero, cioè non sono usati, erano diciamo dei produttori disonesti, ma questo non è che si possa generalizzare.
Ah, dici che non è. Io vedevo la relazione di questo articolista che faceva un'indagine, che dava per largamente diffuso questa usanza, non ti risulta?
No, è diffusa cioè sugli allevamenti. Cioè
allevamenti, dico, sì.
Sì, sì, cioè sugli allevamenti che non compravano il mangime dall'industria, ma compravano il mangime, cioè si facevano il mangime loro, e allora per ottenere delle produzioni maggiori usavano questi estrogeni.
Lui diceva che una delle conseguenze a lunga scadenza di la gente mangia carne, questa carne che mangia la prende da questi animali che vengono macellati, che sono allevati in questo modo. Sono allevati per essere gonfiati sostanzialmente, no? Per essere ingrossati artificialmente, perché diano di più, no? In un certo senso dal punto di vista dell'allevatore. E siccome questi sono ormoni femminili praticamente, questi che si usano generalmente, la conseguenza è che hanno fatto uno studio che con l'andare di anni di alimentazione di questo tipo c'è una grande tendenza nella popolazione a sviluppare caratteristiche anche fisicamente, proprio in modo fisico grossolano, femminili. Hanno notato che ci sono molti ragazzi che fra i 9 e i 12 anni stanno sviluppando una specie di seno, no? E questo proprio lo riferivano all'alimentazione. Noi siamo vegetariani, non subiamo né partecipiamo a creare, cioè a rendere necessario questo tipo di speculazione, in realtà non si può chiamare altrimenti, no? Comunque, indipendentemente dal discorso dell'estrogeno, dell'ormone femminile, cosa ne pensi tu di diventare vegetariano?
No. Non avete trovato la persona giusta, no?
Perché, perché sei così attaccato alla carne? Ti piace il gusto?
Sì.
Il gusto?
Sì, perché cioè voi cercate la felicità, no? Mi diceva di anzi un vostro...
Come te.
Esatto, un vostro fratello. Per me la felicità è anche mangiare quello che mi piace.
La felicità tua?
Sì.
Quella degli animali mica tanto.
Può darsi, sì.
Senz'altro, direi.
Sì, senz'altro.
La felicità della mucca non si incontrerà mai con la tua? O del vitello, o del... maiale, della lepre, del coniglio. Ci sono molte considerazioni di carattere così economico, morale, fisico, medico, no? Contro il consumo di carne. Comunque l'idea è questa, che per cambiare uno qualunque degli aspetti della propria vita, no? Che sia l'alimentazione, che sia una certa abitudine piuttosto che un'altra, che sia così l'uso globale che tu fai di te stesso, è necessario per chiunque trovare qualcosa che possa sostituire in meglio, perché nessuno ha voglia di fare dei cambi perdendoci, giusto? Allora, il discorso che si fa è che nessuno può forzatamente, senza soprattutto capire il perché, no? Fare delle scelte così importanti, come ad esempio decidere di togliere dalla propria alimentazione i prodotti animali, no? Cioè non prodotti animali in senso generale, perché noi pur essendo vegetariani facciamo del latte una delle basi della nostra alimentazione, dei suoi derivati, anche dal burro, dai formaggi, dallo yogurt. Però questi sono considerati doni, nel senso che prendere il latte o lavorare il latte non intacca in nessun modo violentemente l'esistenza dell'animale che dà questo latte, no? Qui il latte e quello che se ne può derivare sono considerati come i frutti di un albero animale, no? Ma dicevano, quindi nessuno può capire per quale motivo dovrebbe diventare vegetariano. Il discorso che noi si fa di solito è questo, che si parte da un'idea, da un presupposto, che è fondamentale. Che, tu come ti chiami, scusa?
Piero.
Piero, no? Tu Piero dici che sei Piero, no? Che vieni da Empoli, che commerci a Empoli, che sei italiano, toscano, che hai quanti anni?
25.
25 anni. E noi diciamo, non è vero niente. Mi spiace per te, Piero, ma tu non sei né Piero, né hai 25 anni, né sei toscano, né sei maschio, né sei italiano, né commerci a Empoli. È tutta un'illusione. Sai perché? Perché tu non sei questo corpo materiale, corpo esterno, quello che ha la forma del Piero, che ha 25 anni, che è maschio, che commercia a Empoli. Tu sei il guidatore di quel veicolo. Tu sei venuto come in automobile qua?
Sì.
Guidavi tu?
No, no, no.
Guidava il tuo amico?
Sì.
Beh, comunque tu eri passeggero.
Sì, passeggero.
Ecco, eri passeggero. Hai mai pensato durante il viaggio da Empoli a qui che tu eri l'automobile?
Non mi caso scemo.
mi piace molto questa tua risposta, perché uno dice, perché mai dovresti pensare che sei invece l'automobile dentro il quale viaggi? Il corpo è un veicolo.
Io l'ho pensato.
Sentiamo il guidatore. Il guidatore, tu ci hai pensato mai che sei l'automobile mentre guidi?
Ma penso di no.
No, davvero, no? Dici, ma che sono scemo, dice lui, no?
Appunto.
E cosa ti fa pensare di essere invece il corpo? Quando tu guardi le tue mani, dici io mani o dici le mie mani?
Beh, il corpo è mio, no?
Ma mio di chi?
Mio.
Ma di chi? Quando tu dici io, dici io e basta. Dici, non hai bisogno di dire io sono di mia proprietà. Dici io, affermi la tua esistenza, la tua identità, no? Quando dici le mie mani, di chi sono?
Questo è senz'altro un punto molto interessante, quello che stava spiegando Krishna Chaitanya, proprio del fatto della identificazione falsa che noi abbiamo di noi stessi, ed è quello che ci porta ad avere questo risultato nelle nostre azioni, che è un po' strano, che è un po' bizzarro anche, e molte volte ci porta veramente a vivere delle situazioni, delle condizioni anche abbastanza imbarazzanti. È inconcepibile per noi che pensiamo di essere, a molti di noi pensano di essere il massimo dell'espressione della creatività, trovarsi invece a dover vivere delle condizioni di imbarazzo, di contraddizione, che sono tipiche delle persone che vivono pensando di essere qualcosa che in fondo non sono. Poi la realtà di tutti i giorni ci riporta naturalmente sempre a darci chiaramente qual è la nostra posizione, solo che noi continuiamo a pensare che in realtà, anche se oggi è andata male, domani andrà meglio, e quindi non vogliamo evitare di provare e continuiamo a fare lo stesso errore. Shila Bhagavan.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
C'è una verità semplice da capire, ma molto profonda nello stesso tempo, proprio perché in realtà attraverso l'esperienza dell'errore, anche del dolore che causa l'azione fatta senza conoscenza, dovremmo capire che quel tipo di azione non è buona, e quindi almeno spostarci da un'altra parte. Purtroppo l'uomo è orgoglioso, e l'orgoglio è uno dei fattori più importanti che lo fa rimanere a un livello abbastanza limitato. L'orgoglio, dicevo, gioca questo gioco di convincimento costante, la mente prende il sopravvento, e allora la voce interna dice ancora: ma non ti preoccupare, adesso è andata male, ma vedrai che la prossima volta andrà meglio. Vediamo ancora che cosa succede alle interviste.
Ci ragiono sopra, no? E cerco, per quanto mi è possibile, di risolverlo secondo la mia esperienza, secondo il mio modo di pensare, secondo...
E la tua identità, la tua esistenza, da dove vieni, chi sei, dove stai andando, non sono un problema questi?
Sono un problema per tutti, credo.
È chiaro.
Non solo il mio, però...
Di tutti, assolutamente. Ma quanti stanno cercando di trovare la risposta a queste domande? Tu lo stai facendo?
Penso di sì, come tutti, però bisogna vedere dove si cercano, no?
E dove si vuole arrivare anche.
E dove si vuole arrivare, penso di sì.
Tu dove vuoi andare?
Che ne so. Ma tutti penso che non si sappia dove si vuole andare. Si sta facendo qualcosa e si vive più o meno trasportati, no?
Fino a quando?
Fino a quando gli altri ce lo permetteranno.
Gli altri o non solo gli altri, o la vita stessa?
La vita, parliamo della vita. Ho detto gli altri perché sono l'umanità, diciamo, che fa la vita, no? La gente stessa.
In gran parte, ma a volte ci sono una serie di eventi che non dipendono affatto dagli altri, no? Ci sono tre tipi di sofferenze in accordo all'antica cultura vedica. Quelle che vengono dalla tua mente e dalla tua psiche, quelle che ti sono inferte da altri esseri viventi, persone, animali, microbi, comprese le malattie, quindi, o quelle che derivano da fatti naturali, eventi naturali, che non sono né fatti tuoi psichici interni, né derivano direttamente dagli altri. Un fulmine che ti casca in testa, per ipotesi. Un albero che ti sbarra la strada, capisci?
Di questo è difficile parlare, almeno per me, io non riesco a arrivarci. Ecco.
È giusto, quello che è facile vedere invece è che in ogni momento, continuamente, la nostra esistenza può cambiare, interrompersi, finire. La morte, ad esempio. Noi quando parliamo di morte la gente fa le corna e dice: ma guarda questi che gusto, parlano di morte. Ti viene voglia di farle se senti parlare di morte?
Ma penso che morire non fa piacere a nessuno, no?
Esatto, perché? Di cosa hai paura quando si pensi alla morte? Di cosa teme la gente, secondo te, quando si parla di morte?
Ma è di soffrire, forse.
O di non esserci più?
Ma non lo so, questo non lo so.
Di perdere le cose che ti fanno in qualche modo sicuro, i riferimenti.
No, io invece penso sia proprio quello di soffrire, perché la gente ha paura del dolore più che altro, più della morte.
La morte, brr, diceva che Cetania, tutti fanno i segni, fanno le cornine, fanno tutti, ognuno ha il suo modo di dimostrare la sua avversa simpatia verso questa fase, che nonostante tutto arriva. Ma è chiaro che se uno capisce che quello che muore non è altro che l'involucro materiale, cioè il guscio esterno, allora non ci sarà più bisogno di ricorrere a certi sotterfugi, a certe scaramanzie, a certe superstizioni per arrivare a autoconvincersi che in fondo noi non moriremo mai. Ma in realtà la morte, cioè la morte dell'involucro materiale, per un devoto di Krishna significa la liberazione, cioè il riuscire finalmente ad arrivare, a tornare al punto di partenza. Srila Prabhupada continua nella sua scienza della realizzazione spirituale. Dobbiamo dunque conoscere perfettamente la nostra identità. Chaitanya Mahaprabhu insegna che l'essere individuale è l'eterno servitore di Dio. Chiunque riconosca questa verità e si abbandoni al Signore è subito liberato. Allora, sentendosi protetto in ogni circostanza, l'uomo si libera contemporaneamente da tutte le preoccupazioni e le ansietà come un bambino che gode della protezione dei suoi genitori. In realtà, noi siamo tutti sotto la protezione di Dio. Perché dunque non affidarci a Lui? E infatti il segreto è questo, noi lo ripeteremo fino alla fine. Alla fine di questo corpo, chiaramente. Poi inizierà il prossimo, speriamo di no, ma comunque, se dovesse succedere, anche con il prossimo involucro, grideremo a tutti voi e a tutti noi, a noi stessi soprattutto, di cantare il nome di Krishna. perché questa è l'unica maniera per uscire da questa dimensione demenziale che è offerta così gratuitamente dall'energia materiale.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
La coscienza di Krishna è un processo di purificazione che permette di liberarsi da ogni designazione materiale. Le attività compiute in una coscienza pura, con i sensi purificati, ci conducono alla perfezione ultima della vita. Inoltre, questo metodo è molto semplice. Non occorre diventare grandi filosofi, scienziati o d'altro. È sufficiente cantare i santi nomi del Signore, considerato il fatto che la sua persona, il suo nome, i suoi attributi sono tutti assoluti.
Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana, Jai Sachinandana,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Non ci stancheremo mai di ripeterlo, di ripetercelo e di ripetervelo, perché intanto che lo ripetiamo a voi, carissimi amici ascoltatori, lo ripetiamo anche a noi, che è molto, 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 molto importante ricordarsi chi siamo veramente. Sono alcune cose veramente basilari. Allora, chi siamo veramente, cioè anime spirituali eterni servitori di Krishna Dio, la persona suprema, quindi non siamo questo corpo. Che Krishna è Dio, la persona suprema, e che in questa età di Kali, per ricordarsi tutto questo e per anche acquisire la capacità di realizzare queste cose, è assolutamente importante, anzi indispensabile, cantare il Maha Mantra Hare Krishna. E naturalmente consigliamo anche di seguire i principi regolatori, primo tra i quali non mangiare né carne, né uova, né pesce.
Ho per voi le canzoni per aiutarci a riflettere un po' delle cose nuove facciamo nella nostra vita. Perché spesso la gente dice, io cerco di essere gentile, corretto con tutti, non faccio del male a nessuno, prendo cura di me stessa, mia famiglia, lavoro, sono una persona ordinaria, comune, no? Non faccio male a nessuno. Ma sono attività che però se noi consideriamo tutti normali, per bene, quando veramente fanno male, per esempio mangiare la carne. Oh, questo è un punto delicato, Sì, per mangiare i cadaveri vuol dire che qualcuno è stato ammazzato. Solo so che spesso ci sono quelle persone che dicono, ma gli animali non sono persone, sono cose, sono lì per essere dominate dall'uomo, è detto anche così nella Bibbia, ad altri posti. No. Dio ha detto di non ammazzare, non di uccidere, non è detto di non commettere omicidio, è detto di non ammazzare, non togliere la vita per nessun essere vivente. Poi c'è da pensare, no, che chi uccide, anche in accordo con leggi dell'uomo, deve pagare. Sì, lo so, ci sono quelli furbi che fanno un appello di insanità, che mi dice che sono pazzi, erano fuori dalla testa, eccetera, eccetera. Ma anche loro non possono pensare di andare, diciamo, liberamente senza pagare niente. Però sì, a loro la pena che devono scontare sarà diminuita. Però sì, non devono pagare, diciamo, per la crema in tutto, ma devono pagare qualcosa. Quindi, nessuno fa un'azione così orribile e non deve pagare in modo o un altro. La stessa cosa vale per la legge di Dio. Infatti, le leggi dell'uomo sono basate sulla legge di Dio. Vediamo le leggi di non rubare, di non commettere adulterio, di non ammazzare. Tutte queste sono originalmente leggi di Dio che sono state incorporate nella società civile. Quindi dobbiamo renderci conto che quella leggi di non ammazzare vale non soltanto per noi che siamo nella forma umana, ma anche per tutti gli esseri viventi, come le mucche, polli, maiali, tacchini, conigli, tutti questi poveri esseri viventi che vengono ammazzati crudelmente dagli uomini che pensano che hanno un diritto di farlo. E poi coloro che mangiano pensano che hanno anche un diritto di mangiarlo. Ma c'è un po' di informazione che viene dalla cultura vedica che dice chi lo ammazza, chi lo mangia, chi lo cucina, chi lo pulisce sono tutti colpevoli di un crimine, tutti complici. E quindi tutti devono scontare, devono pagare per questo crimine. Sì, sì, è abbastanza pesante. Questo tipo di sconto o pagare per crimini si chiama karma, la legge del causa e effetto. Quello che uno fa deve subire le conseguenze. Adesso per voi, senza un'altra parola, c'è una canzone che spiega in modo molto molto chiaro questo aspetto delle, diciamo, azioni insensate, le azioni fatte senza pensare delle conseguenze. Ecco per voi una canzone intitolata appunto Karma.
Ci sono sempre cause, ci saranno sempre effetti. Ogni gesto conta, ogni pensiero, ogni parola. Ogni pensiero e gesto, ogni parola. Ogni pensiero e gesto, ogni parola. È così che il tuo presente dal passato, così che adesso stai creando qui il futuro, libero di fare scelte ed anche di sbagliare, non puoi tirarti indietro al momento di pagare, c'è sempre da riscuotere o pagare, c'è sempre da riscuotere o pagare. Guarda un po' bene come vivi e cosa fai, guarda un po' bene cosa cerchi, cosa vuoi, guarda un po' bene se ti senti soddisfatto, se non è forse tempo di rivedere tutto. Sei, da dove vieni e dove vai? Queste domande tu te le sei fatte mai? Da dove viene uno che nasce? Che cosa muove un corpo? Cosa gli manca quando dicono che è morto? Cosa che manca al cuore quando è morto? Cos'è che manca al corpo quando è morto? Dire che tu puoi agire come vuoi, che puoi farti i tuoi errori senza pagarti mai. Dio non è nel cielo un panettiere, ma molti stanno pensando che il pane quotidiano è caso sta informando. Non esiste il caso, non esistono ingiustizie. Le leggi di natura sono precise ed imparziali. Ci sono sempre cause, ci saranno sempre effetti. Ogni gesto conta, ogni pensiero, ogni parola. Ogni pensiero e gesto, ogni parola. Ogni pensiero e gesto, ogni parola. Guarda un po' bene come vivi e cosa fai. Guarda un po' bene cosa cerchi e cosa vuoi. Guarda un po' bene se ti senti soddisfatto. Se non è forse tempo di rivedere tutto. Tu chi sei? Da dove vieni e dove vai? Queste domande tu te le sei fatte mai. Da dove viene uno che nasce? Che cosa muove un corpo? Cosa gli manca quando lo dicono che è morto? Che cosa manca al corpo quando è morto? Che cosa manca al corpo quando è morto?
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Fuori dal tempo. Sono anche molto gli anni che la gente, l'Occidente, le persone dell'Occidente guarda verso Oriente. Tante persone ci dicono, vabbè, voi siete una setta indiana. Beh, non per così spirito di difesa, così senza motivo, però non è vero, Sì, è vero che questa conoscenza viene dall'Oriente, ma non è che noi rifiutiamo il sole perché sorge a Oriente. Allora, lasciamo da parte un attimo le nostre designazioni di corpo, nazionalità, sesso, eccetera, eccetera, e semplicemente prendiamo il meglio, da qualsiasi parte venga. E in campo di spiritualità, l'India, l'Oriente, è sempre stata la terra madre. Questo è riconosciuto da tantissimi studiosi ed è una cosa che è stata percepita da quando appunto le persone e anche le masse, il maggior numero, i giovani, hanno cominciato appunto quel guardarsi intorno alla scoperta dei valori spirituali. Vero che molte persone, molti giovani, anche andando in India, non hanno saputo vedere il posto giusto, le persone giuste per attingere questa conoscenza. Perché? Perché abbiamo bisogno di una visione particolare per cogliere questi segreti supremi. La visione spirituale, visione che si ha soltanto quando si è a un certo livello di purificazione.
Viaggio in India è una realtà da ormai più di 25 anni, una realtà che ha superato ed è sopravvissuta a diverse mode culturali. Il viaggio in India dei primi anni 60 era spinto da momenti culturali di segno, di comunicazione diversi da quelli che ai primi anni 70 muovevano migliaia e migliaia di giovani da tutte le parti dell'Occidente, dall'America, dall'Europa, dal Sud America verso l'esperienza India. Ed oggi in questa terza decade, siamo negli anni 80, ancora il viaggio in India è una realtà di grandissime proporzioni, al punto che consolati di tutti i paesi europei hanno fatto il punto recentemente della situazione e un censimento di quante migliaia di giovani residenti in India provengono originariamente appunto dall'Italia, dalla Francia, dall'Inghilterra e dalla Germania. Esistono vere e proprie comunità là di ragazzi che, spinti da diverse motivazioni, spesso da una profonda insoddisfazione, qualche volta da un sincero desiderio di cercare e trovare nuovi valori alla propria esistenza, spesso anche purtroppo coinvolti nella trappola micidiale dell'intossicazione, della droga, che trova nelle regioni dell'Oriente, in India in particolare, motivi e vie per sfogarsi liberamente, si fa per dire liberamente. Ecco, in un modo o nell'altro comunque esistono migliaia e migliaia anche di giovani italiani in India, e il discorso che l'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna, questo nostro movimento, fa anche in India, presenti noi come Movimento Hare Krishna in decine e decine di luoghi, con centri, templi che propongono momenti di riflessione, così come li proponiamo nel centro di Milano, di Firenze, di Catania, di Torino, di Padova, di Pisa, di Genova, allo stesso modo, è una presenza veramente notevole, un punto di riferimento, per molti un rifugio. Avete sentito prima nei nostri templi, come raccontava Marco Ferrini, Mazzola Tardassi, può entrare in qualunque momento, avere un pasto caldo, nessuno vi chiederà nulla e tutti comunque vi offriranno ospitalità. Questo perché la sacralità del gesto ospitale è il presupposto necessario ad ogni momento di comunicazione, e noi devoti di Krishna viviamo questo con grande intensità, al punto di, e i nostri amici lo sanno, fare abitudine ricorrente ad ogni festa, e c'è una festa in ogni centro degli Hare Krishna in Italia e nel mondo, ovunque, ogni domenica pomeriggio, l'occasione per una grande festa, una grande distribuzione di cibo vegetariano, cibo non violento, cibo per la pace, che diventa immediatamente a disposizione di tutti quelli che hanno deciso in quel momento di spendere o dividere il loro tempo insieme ai devoti di Krishna. Quindi il Movimento Hare Krishna anche in India fa opera di assistenza, di questo si tratta. In India come in Europa, come in America, il Movimento Hare Krishna fa opera di assistenza, e non soltanto di assistenza così a una certa fetta di gioventù sfortunatamente coinvolta in episodi di intossicazione, ma comunque questo lo diciamo anche così per informazione di molte persone che vivono qui dall'Italia l'ansietà e la tristezza, il dolore. Ci riferiamo a molti genitori che spesso anche vengono a frequentare i nostri templi cercando, sperando di trovare notizie di figli e figlie che hanno andato dispersi per tempo, da tempo, e non sono poche le occasioni di persone che hanno trovato grande soddisfazione, grande serenità, grande sollievo nel sapere che i loro figli, partiti per la via delle Indie sulla scia di illusioni allucinate e di intossicanti, hanno poi trovato con una fortunata riflessione, una fortunata deviazione da quello che era il loro percorso originale, perlomeno stimato, rifugio appunto in uno dei nostri templi, dove hanno imparato a smettere di essere intossicati, a non usare intossicanti, a rispettare la vita, a non mangiare nemmeno animali, perché per mangiare animali si presuppone che gli animali debbano essere prima uccisi e quindi si debba usare un'inutile violenza su di loro. Imparino a studiare con calma, con riflessione, la loro natura, a cercare di capire chi sono, dove vengono, dove stanno andando, a capire qual è e che cos'è lo sbando che li ha portati in una regione del mondo lontana da quella dove sono atterrati su questo pianeta, cercando che cosa? Cercando la felicità, è evidente, la soddisfazione, la pace, la serenità, e trovando spesso invece purtroppo la difficoltà di muoversi da poveri in una regione che è vero che è ricca anche grandemente, ma sa anche essere grandemente povera, e ricchezza e povertà dipendono lì, come da ogni altra parte, spesso proprio dalla ricchezza e dalla povertà in termini di coscienza, di spiritualità, quindi di acquisizione, che noi chiamiamo con il nostro linguaggio karmiche, che significa acquisite nel corso dello svolgersi del tempo eterno dai diversi individui. Ognuno si trova a vivere la realtà che in quel momento esattamente deve vivere, nel senso che si merita di vivere, che ha desiderato vivere. Ognuno è artefice e responsabile in prima persona di quello che è lui in ogni momento. Quindi queste considerazioni sono quelle che in India, in Italia, dappertutto, i devoti di Krishna suggeriscono a chiunque, per cercare di capire meglio, per cercare di dare un senso a questa esistenza che si stacchi dai valori dell'effimero, dell'inutile, del temporaneo, del non significativo.
जन्म मरण की साथी Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
Certamente, se c'è un viaggio che i devoti di Krishna vi consigliano di fare sempre, in ogni luogo, in ogni posto, potete intraprenderlo in qualsiasi momento, oltre che le informazioni ai templi di devoti di Krishna, che sono le agenzie di viaggio per questo viaggio, è certamente quello che si fa sulla nave della coscienza di Krishna. Abbiamo un capitano veramente sicuro, che è Srila Prabhupada. Abbiamo i venti favorevoli, i grandi classici dell'India, la conoscenza. Quindi sulle onde del Mahamantra Hare Krishna possiamo intraprendere questo viaggio, che non ha controindicazioni, non ha nessuna possibilità di avere delle cose negative sul suo cammino. Allora siete tutti invitati a prendere questo viaggio. E quando la gente vi chiede perché cantate, che cantate il Maha Mantra, beh, come dice questo brano che andremo ad ascoltare tra poco, quando la gente mi chiede perché canto, io giro la domanda e chiedo perché non lo fanno loro. Cantare è l'unico modo per tornare a casa. Poi mi chiedono perché dovrebbero allora. Allora spiego che cantare rende veramente felici, ma di più. Cantare rende felice il Signore. Cantare è un felice viaggio di ritorno a casa. Ed è veramente un viaggio felice quello del ritorno a casa. Date un'occhiata al mondo di oggi. Chi non è d'accordo con quello che dico? La forza che può farci vincere le tenebre è la purezza. Non c'è bisogno di astronavi, perché non si tratta di un viaggio materiale. No, non si tratta di un viaggio materiale, ma di un viaggio spirituale verso il regno di Dio. Per favore, non fatemi sentire un irresponsabile. Solo un pazzo non cercherà di uscire quando vedrà la sua casa in fiamme e clonagli addosso. Questo mondo. Eh sì. Questo mondo brucia nel fuoco della lussuria e della cupidigia, è quello di cui abbiamo bisogno per cambiare il mondo, per vivere sempre felici, è la fede nel Signore.
Chanting is the way back home.
they ask me why they should. A town that really makes you feel good, but better than that, it makes the Lord pleased with you. Chanting is an easy, easy journey back home. Such an easy, easy journey back home.
Take a look at the world today. Who can disagree with what I say? Here are these, the force to lift us out of this darkness. You don't need to take a spaceship, because it's not a material trip. It's a spiritual journey to the supreme abode.
Chanting is an easy journey back home. Such an easy journey back home.
Please don't label me a cop-out. Only a fool doesn't try to get out when he sees his house burned down all around him. This world's on fire with lust and greed. Faith in the Lord is what we need to change the world, to live in bliss forever.
Chanting is an easy, easy journey back home. Such an easy, easy journey back home.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare.
Christian or Jew, if you're agnostic, you can chant till you got nothing to lose, and everything's a game. In every holy book of every land, you'll find written the same command: pray unceasingly, hallowed be thy name.
Hallelujah, it's an
easy journey back home. Easy journey back home.
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Che tu sia buddista o cristiano o ebreo, non fa nessuna differenza, tutti possono cantare. Non c'è niente da perdere, ma tutto da guadagnare. In tutte le scritture sacre di ogni paese troverai questo invito: prega incessantemente, santificato sia il suo nome. Evviva, è un bellissimo viaggio di ritorno a casa, un felice viaggio di ritorno a Dio. Cantare sarà per tutti un felice viaggio di ritorno a Dio. Sì, i devoti lo sanno che è veramente felice questo viaggio di ritorno a casa, l'abbiamo provato, lo sappiamo, e anche voi siete tutti invitati a provare la coscienza di Krishna. E se non venite voi a trovarci qui nei nostri templi, noi anche usciamo e veniamo noi a trovarvi a casa, nelle vostre case, a proporvi questa conoscenza, la nostra vera conoscenza. quello che ci renderà veramente felice.
Grandi classici dell'India, dei grandi libri che sono veramente non soltanto dei grandi classici, sono dei grandi libri di conoscenza, sono quelli di cui parliamo spesso, sono quelli da cui traiamo sempre ispirazione per la nostra presentazione, che è culturale, filosofica, esistenziale, umana e soprattutto di speranza. I grandi classici dell'India li potete trovare dappertutto cercando i devoti di Krishna. The Heroes. Ci sono degli eroi in giro per le strade? E se ci fossero degli eroi in giro per le strade in questo tempo di discordia, di collera, di ipocrisia, di desiderio personale, di orgoglio, di falso ego? Se ci fossero degli eroi in giro per le strade di questi tempi, che cosa mai direbbero, che cosa mai darebbero? Heroes! Bene, se ci fossero degli eroi, in tempi come questi, per le strade parlerebbero di Dio, Krishna. Se avessero qualcosa da dare, darebbero dei testi, dei libri, dove c'è scritto quello che Dio stesso ha detto. Ci sono anche degli eroi tra quelli che questi eroi cercano. Ci sono degli eroi che hanno voglia di incontrare altri eroi per essere insieme eroici. Non dobbiamo avere paura di sembrare orgogliosi nel dire che è eroismo parlare in questi tempi che viviamo di vita spirituale, di spirito, di conoscenza, di quello che va dall'altra parte del desiderio materiale, dall'altra parte dello sfrenato desiderio di possedere, di godere. Non che la vita spirituale sia priva di interesse, di soddisfazione e di assoluto piacere, ma è un piacere di un altro tipo, un piacere che non è legato alla permanenza, alla temporaneità, al momento, un piacere che non è di quelli che finisce dopo poco, un piacere costante, di quelli che sta dalla parte dell'equilibrio, della continuità, del tempo, dell'eternità, della conoscenza. Heroes! Se incontrate per strada qualcuno che vi offre dei libri, che si chiamano i grandi classici dell'India, che sono poi la Bhagavad Gita, lo Srimad Bhagavatam, il libro di Krishna, il Nettare della devozione, incontro con il maestro spirituale, la vita viene dalla vita, la scienza della realizzazione spirituale. Se incontrate qualcuno che vi offre questi libri, guardate bene, state attenti. Potrebbe essere un eroe. Heroes. Hero. Hero.
Fuori dal tempo. Benissimo, allora siete tutti invitati a uscire fuori dal tempo, entrare nel tempo eterno, nell'eternità. Sì, sì, questo è quello che si guadagna a diventare devoti di Krishna. Beh, se si diventa devoti di Krishna si può trovare la propria vera natura, che è quella di anime spirituali eterne, piene di conoscenza, di felicità, eterni frammenti di Dio, Krishna, la persona suprema. E naturalmente, come ogni buon frammento, immaginate una... piccolissimo pezzo di un grande meccanismo, piccolissimo pezzo sperduto in mezzo alla strada, non ha più nessun senso. Mettiamo anche qualcuno lo raccolga, perché così non ha nessuna utilità. L'unica vera funzione è quella di essere attaccato a quell'ingranaggio, quel grande meccanismo a cui apparteneva. E se quel pezzo di meccanismo fosse, avesse la coscienza, se avesse un'anima, allora sarebbe un po' come noi, tanti corpi con cui d'interno è imprigionata la nostra vera essenza. Quell'essenza che non vede il momento di ritornare alla sua funzione originale. Quindi anche per oggi, con questo ricordo, termina questa puntata di Fuori dal Tempo. Naturalmente vi invito a rimanere all'ascolto di RKC, Radio Krishna Centrale. E vi lascio con un grande Hare Krishna.
Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.